Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
A tutti, buon pomeriggio da Dulce Araújo al microfono. Dedichiamo la nostra puntata di oggi alla misericordia, qualcosa che sta molto a cuore a Teresa Monaco, italiana, che è stata volontaria in Africa, continente verso il quale ha sempre sentito un forte richiamo. È stata giorni fa nei nostri studi e ci ha parlato di Natale, il cui albero ha abbellito con salmi sulla misericordia, e dell'Africa. Ascoltiamola.
Teresa Monaco, molte grazie per essere venuta qua alla radio a parlare con noi dell'albero di Natale, dell'anno della misericordia e di tante altre cose. Intanto comincerei col chiederti come ti presenteresti ai nostri ascoltatori.
Ho 65 anni, ho vissuto la mia vita con dentro al cuore il sogno per l'Africa, che ho avuto la fortuna di realizzare in tratti brevi della mia esistenza, e attualmente sono in Italia e sono pensionata perché ho insegnato nella scuola, a casa.
Sei a casa. E quindi questo richiamo per l'Africa che hai sempre vissuto, poi l'hai concretizzato visitando e vivendo in alcuni paesi per qualche periodo con i popoli, aiutando in quello che potevi.
Sono stata volontaria per quasi 4 anni in Etiopia, nel sud dell'Etiopia, tra i Sidamo, e credo che è stata un'esperienza che mi ha trasformata, che mi ha formata, che ancora è dentro di me, cioè nel cuore, come dicono loro, ho la pelle bianca ma il cuore è loro, ecco. Poi sono stata anche 2 anni a Kinshasa, in Congo, ecco, queste mie piccolissime esperienze africane, però l'Africa è dentro.
E speri di tornare?
La speranza è l'ultima a morire.
Ecco Teresa, siamo nell'anno della misericordia e so che è qualcosa anche che ti sta a cuore, tant'è vero che hai fatto l'albero di Natale dedicandolo alla misericordia. Ci vuoi spiegare perché e come l'hai fatto?
Intanto per cominciare, questo anno della misericordia mi è subito piaciuto perché ho sempre creduto nella misericordia, l'ho sempre sperimentata. E credo che è la sintesi di tutte le sfaccettature dell'amore di Dio, della sua provvidenza, del suo perdono, del suo amore. È una cosa incredibile, cioè è una forza che se la sperimenti ti trasforma. Il discorso di fare un albero di Natale pensando alla misericordia e ai salmi è nato un po' casualmente, nel senso che appunto dall'esperienza dell'Etiopia tantissimi anni fa io ho iniziato a recitare i salmi la mattina, e questi salmi mi hanno sempre interpellata, interrogata, mi hanno sempre richiamata un'attualizzazione di ciò che proponevano. Mi interpellava perché gli stessi sentimenti del salmista erano i miei, le stesse sue paure, le sue angosce, la sua speranza, la sua esperienza di amore, di misericordia di Dio, erano quelli che sperimentavo anch'io nella mia vita. E poi ecco la ricorrenza del Natale e la necessità, diciamo tra virgolette, di rifare un albero di Natale magari possibilmente diverso dall'anno precedente. Allora, cosa inventarsi? Mi è venuta questa immagine, questa idea, no? Provare a fare un albero che rappresenti le varie, diciamo, implorazioni dell'uomo di allora, ma anche dell'uomo attuale, che vengono espressi nei salmi. Ho fatto una ricerca e un ripulisti in un certo senso, no, delle frasi contenute nei salmi, e sono diventate i tanti addobbi dell'albero stesso. Ma a questo grido, a questo continuo appello dell'uomo verso Dio espresso dai salmi, c'è questa risposta finale, globale della misericordia di Dio che si fa carne, che è Gesù. Per cui l'idea dell'albero come un essere che produce un frutto, e questo frutto è Gesù, ecco, mi è sembrato che potesse in un certo senso riassumere ed essere concretizzata in questo tentativo, diciamo, pseudo-artistico che ho voluto mettere in atto.
Cosa sono i salmi per te?
I salmi, secondo me, sono proprio questa invocazione intima dell'uomo. Molte volte fanno riferimento alla sera, no? A letto, quando uno va a dormire, quando ti ritrovi alla fine della giornata solo con te stesso e con Dio, che fai un po' il punto della situazione della giornata passata. Hai anche tempo di guardare non solo dentro di te e attorno a te, ma appunto di allargare gli occhi sulle sofferenze che ti circondano, no? Siano esse dei tuoi cari, ma siano anche quelle del mondo. Magari un telegiornale ha sottolineato particolari situazioni, eccetera. Allora in quel momento ti senti piccolo, 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 senti che la tua voce è piccolissima, no? Per dire: Signore, pensaci tu, io cosa posso fare, ma tu ci sei. Se io queste persone le amo, figuriamoci tu quanto le puoi amare, no? In maniera infinita. Allora pensaci. E poi mi ritrovo che questi salmi dicono più o meno, con parole ben più poetiche, molto più articolate, eccetera, dicono più o meno le stesse, esprimono gli stessi miei sentimenti, no? Danno voce ai miei sentimenti. Mi ritrovo nel salmista che un momento esplode in un inno di lode, perché non può non lodare Dio di fronte alle meraviglie del creato, al cielo, a tutto ciò che ci circonda di bello, di. Alle volte chiede, alle volte esprime la sua impotenza e la sua sofferenza di fronte alle sofferenze di chi gli è vicino, le proprie sofferenze, e spera e prega e rinnova la sua fede in questo Dio che è creatore, che ha in mano la nostra vita, no? Che è l'autore ed è anche l'ultimo artefice della nostra vita, della nostra esistenza, del nostro divenire. Perciò ecco, sono l'espressione di quello che io non so dire a Dio.
Quindi hai fatto una ricerca dei salmi che esprimono questi sentimenti legati in modo particolare alla misericordia, che è l'anno che stiamo celebrando. Sono tanti? Ne hai trovati tanti da riempire tutto un albero?
Esatto. Allora, ho pensato di, invece di attaccare le solite palline, di attaccare dei foglietti con pezzetti di questi salmi che facevano riferimento sia alla preghiera dell'uomo, sia alla risposta di Dio, e soprattutto che mettessero in evidenza la sua bontà, la sua misericordia, la sua pazienza, il suo perdono, eccetera. E allora mi sono letta in maniera sistematica tutti i 150 salmi e ho tagliato e incollato i pezzettini che mi sembravano riferirsi a questi aspetti. Ho fatto tanti foglietti e li ho attaccati all'albero a mo' di palline.
Ecco, ci vuoi leggere qualcuno di questi salmi che ti hanno toccato in modo particolare?
Sì, allora il Salmo 102, dal Salmo 102, perché logicamente ho tratto soltanto un pezzettino. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il tuo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, ti circonda di bontà e misericordia. Ecco, questo mi è piaciuto soprattutto perché fa riferimento alla memoria. Mi piace questo senso di ricorda, no? Chiedilo ai tuoi genitori, ai tuoi nonni. Io ho un'esperienza con mia nonna, no? Che mi ricordava e mi raccontava quanti benefici ha ottenuto dal Signore. Perciò ecco, questo non dimenticare i tuoi benefici è legato poi a questa esperienza di misericordia che è incredibile. E poi un altro è dal Salmo 29. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Signore mio Dio, a te ho gridato e mi hai guarito. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. La tua collera dura un istante, la tua bontà per tutta la vita. Alla sera ospita il pianto e al mattino la gioia. Ascolta, Signore, abbi pietà di me, Signore, vieni in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza, mi hai tolto l'abito di sacco, mi hai rivestito di gioia. E anche questo è l'esperienza del sentirsi peccatori, che significa anche miseri, che significa anche incapaci di tante cose, no? E trovare poi in Dio questa completezza, questa risposta che ti dà proprio, che ti riempie di gioia. E dal Salmo 144: misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Ecco, in questo salmo a me piace sia il discorso della misericordia che è legato anche alla fedeltà del Signore. Cioè, io credo che nel momento in cui la persona, io riconosco la mia fragilità, il mio peccato, sono riconoscimenti di infedeltà. Invece il Signore è fedele e basta, non guarda niente, non tiene conto di nulla, ed è in questo, nel mantenimento della sua fedeltà, che si esprime la sua misericordia.
Dicevo, non so se hai avuto già l'esperienza di passare dalla Porta Santa in questo anno, e che cosa si prova? Sicuramente è un'esperienza molto personale, ma se l'hai fatto, cioè, vuoi condividere qualcosa con noi?
Sono andata a San Paolo, che è vicino a casa mia. Sì, è stata un'esperienza bella, ma già ricca di tutti questi pensieri che ho dentro di me. Insomma, ho pensato a quante persone... Per quante persone questo anno può essere un'esperienza di scoperta di Dio, della sua dolcezza? C'è tanta gente arrabbiata intorno. Io non so, incontro parecchie di persone deluse, arrabbiate, spaventate. Ecco, la mia preghiera al Signore proprio in questo anno santo è proprio quella di rendersi presente a ciascuno, perché anche nel piccolo, no? Riscoprono questa sua presenza paterna, questa sua ala aperta, pronta per richiudersi attorno alla persona, a coccolarla, a farla sentire sicura, a dargli fiducia, a fargli sentire che niente importa, l'importante è che lui lo ama, no? Ognuno di noi.
Hai vissuto per qualche tempo in Africa insieme a popolazione anche in condizioni difficili, mi hai sempre raccontato molta povertà ma anche molta ricchezza d'animo in Etiopia, per esempio, e situazione molto più difficile in Repubblica Democratica del Congo, a Kinshasa.
Non è oggettivo forse quello che dico, però quello che io ho vissuto è proprio stata tra i Sidamo, è una popolazione del sud dell'Etiopia, è una popolazione inizialmente pagana. I missionari comboniani sono lì presenti, quest'anno festeggiano il 50° di presenza, e io ero lì presente tra le donne e le bambine, e lavoravo a strettissimo contatto con loro nei loro villaggi. Eppure, ecco, sia delle espressioni verbali di saluto, di accoglienza, eccetera, sia proprio nella loro vita quotidiana, a me hanno dato una testimonianza di fede incredibile. Cioè, secondo me i catechizzati siamo stati noi, no? cioè vivere questa semplicità di riconoscere la presenza di Dio in tutti gli avvenimenti della vita, sia belli che brutti, accettare quello che il Signore manda come facente parte di un suo disegno che magari al momento loro non pretendono di comprendere, cosa che noi invece vogliamo capire e anche rettificare, no? se non ci va bene. Per me è stata una lezione di vita incredibile, incredibile. Ricordo sempre la storia di una signora, Maritu si chiamava, che veniva agli incontri che facevamo regolarmente. A un certo punto si è assentata e ho chiesto il motivo dell'assenza. Mi hanno detto: sta dando alla luce una bambina, un bambino. Pochi giorni dopo, sempre queste persone mi hanno informato che aveva partorito, però il bambino era nato morto. Allora mi sono affrettata ad andarla a trovare nella sua capanna. C'era il pianto, perché loro fanno il pianto, tutta la gente si raduna, piange insieme. C'era su questa branda un fagottino tutto avvoltolato, era questa creatura inerme, e la mamma che piangeva disperata. Mi ha abbracciato, abbiamo pianto insieme, mi ha detto: il Signore me l'ha preso. E io non avevo parole, un po' perché con la lingua non è che me la cavassi benissimo, ma in quei casi cosa vuoi dire? E sono venuta via. Passato più di un anno, stavo facendo il saluto perché rientravo a Roma e questa donna la trovo in mezzo alla strada che mi ferma. Io ero sulla macchina. Vieni, vieni, mi dice, vieni, ti faccio vedere il dono di Dio. Sono entrata nella sua capanna e c'era un piccoletto bellissimo con due conciotte cicciotte così che sorrideva e lei mi ha detto: ecco, questo è il dono di Dio. Dio è un padre che a volte toglie e non ti dice perché, però poi ti ridà. Ecco, per una donna che non so se fosse stata battezzata, ma per me, ecco, è stata la sintesi, no, di che cosa significa credere, no? Ecco, io porto di loro questo e tantissimi altri ricordi bellissimi.
Invece in Zaire, in ex nella Repubblica Democratica del Congo, piuttosto che
nella Repubblica Democratica del Congo sono stata 2 anni, ma non ho avuto la fortuna e la possibilità di lavorare con la gente. Ero in città e lavoravo nell'economato della provincia del Congo, dei Comboniani, per cui è stata un'esperienza, diciamo, completamente diversa, no? Un po' per la difficoltà mia di imparare una nuova lingua e poi soprattutto per la mancanza di contatto diretto con la gente del posto, per cui è stato un periodo di deserto per me, se vogliamo, in cui continuavo a dirmi che non potevo fare paragoni, infatti non è corretto fare paragoni, però era comunque completamente diversa l'esperienza, ecco. Diversa esperienza, diversa io, perché logicamente in Etiopia ero stata a 25 anni e in Congo mi ritrovavo a 60, perciò una diversità di capacità di adattamento, di comprensione, di sopportazione di fatiche o insomma, ecco, di tante cose che insomma mi hanno messo in crisi profonda. Però ecco, da quello ho capito che bisogna starci a lungo, non si può pretendere di capire immediatamente o di poter condividere finché non c'è proprio questa possibilità di entrare in empatia. L'empatia è logicamente la lingua e il contatto interpersonale è importantissimo.
Cosa sogni per il mondo che stiamo vivendo oggi, in particolare sempre in questo contesto di misericordia, da una parte tanta povertà, da altre parti sprechi, terrorismo, tanta violenza in tante forme, piccole, grandi, vicino, lontano, insomma, cosa può portare l'anno della misericordia? Che poi la misericordia si vive sempre, però in questo anno lo vogliamo vivere in maniera più intensa.
Mi piacerebbe, per esempio, sul piano dell'accoglienza di queste persone, che appunto so da dove vengono e perché vengono, perché appunto Se uno non è stato in questi posti può dire tante cose, no? Però chi c'è stato può testimoniare alle volte situazioni veramente che richiedono di scappare, di uscire fuori, di lasciare anche affetti, casa, tutto pur di trovare una speranza di vita. Ecco, io sogno per me, per l'Italia, per il mondo e per loro questa maggiore capacità di comprensione, di conoscenza, perché secondo me noi abbiamo paura soprattutto perché non conosciamo. Quando una persona straniera, emigrata, cominci a chiamarla per nome, cominci a sapere chi è, da dove viene, perché viene, chi ha lasciato i nomi di sua mamma, di suo papà, dei suoi figli, di sua moglie, incominci appunto a poterla chiamare per nome, no? Cioè io pensavo sempre che il Signore ci chiama per nome, così come chiama per nome le stelle, no? Ecco, noi invece ammassiamo tutti, facciamo tutti di ogni erba un fascio, no? Dicono in Italia. Non potremo mai offrire accoglienza, no? Finché non identifichiamo, no? Nel rapporto proprio interpersonale le persone. Non è che bisogna farlo con numeri elevati, no? Basterebbe sapere incontrare 2, 3, 4 persone, saperle chiamare per nome, farle sentire a casa, farle sentire amiche, farle sentire accolte, condividere la loro pena, la loro ansia, la loro sete di vita. Ecco, questo è l'augurio che faccio a me e a quanti sono intorno a me.
Grazie Teresa.
Prego.
E noi vi salutiamo fino a sabato prossimo di nuovo con Afrofonia. Buon fine settimana.
Oh, mi lenghe laca, na bo pepe babeu. Oh, mi batte la.
Gino Zafuila,
bale kizelae.
In Paris,
jidite zozeka, charbena yo tro. Tongo, tongo, sasa ipi. La tapa sa se die, no kolele mwa kuruza na kegwa mo dimi. Si ma bongo gaina la tapi de lite.
Si tele kateo.